What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ok, dimmi tu quando posso iniziare. Ok, allora, facciamo un piccolo intervento sul uno delle due serie che sono state create in laboratorio dagli americani utilizzando materiale pregresso. Fondamentalmente nel 1984 negli Stati Uniti, una casa di produzione degli Stati Uniti, la World Events Production, casa di produzione sulla carta, perché effettivamente in tutta la loro storia hanno prodotto solamente una cosa chiamata Denver il dinosauro, che è arrivata anche da noi, però di loro come produzione non hanno mai fatto nulla, tutto riassemblato da altri. Loro, questa piccola casa del Tennessee, riuscì a strappare un contratto alla Toei Animation per utilizzare il loro materiale rimontato e ridoppiato in inglese per creare, diciamo, delle serie da mandare in syndication. Considerate che all'epoca il mercato americano era completamente dominato, almeno quello dell'animazione seriale televisiva, da piccole case tipo Filmation o Hanna-Barbera. Quindi, a meno che non uscivi con un prodotto veramente interessante, venivi spazzato via il sabato mattina. O finivi nello slot delle 6 circa. Potete immaginare quanto ascolto avessero. Allora, questo intervento parla del... Io l'ho chiamato il reboot del reimmaginato, perché ai giorni nostri una di queste serie, che all'epoca erano state costruite con pezzi presi un po' ovunque, è stata, su Netflix soprattutto, ripensata e prodotta come un reboot. Reboot però non della versione originale, che adesso vedremo. Slide avanti. Ok, vi faccio vedere la. Ok, praticamente la World Event all'epoca comprò dalla Toei una serie chiamata King of Beasts Go Lion. Mi scuserete se non uso il termine giapponese, non lo so pronunciare. In particolare la serie rimane comunque famosa per il termine Go Lion, che significa semplicemente cinque leoni. Perché era un componibile con cinque leoni, uno dei primi componibili, o perlomeno questa era l'intenzione per venderli. Allora, se vai avanti, dovrebbe esserci la sigla. Ora, è animazione del 1981, animazione seriale neanche della migliore, quindi non vi spaventate. Ah, così, ok. Praticamente... Allora, puoi pure togliere l'audio del... Sì, perché fondamentalmente... Sì. Vabbè, comunque, adesso rivedrete la sigla montata dopo. La storia era semplice. Abbiamo un impero galattico ostile, abbiamo un gruppo di esploratori terrestri che tornano sulla Terra e la trovano distrutta. Tanto per fare una cosa nuova, e trovano questo terribile impero, l'impero Galra, che domina tutto l'universo conosciuto. E loro vanno alla ricerca sul pianeta Allura, Arus, del mitico robot Go Lion. Ora, questo robot, nella versione originale, era un robot semisenziente che a un certo punto una divinità, che non viene, perlomeno non sono riuscito a trovare il suo nome per l'intervento, questo robot viene smembrato e punito perché aveva si era troppo messo in mostra. Però è l'unica arma per bloccare questo impero. Ora, questa serie, anche in Giappone, non ebbe un grosso successo. Per assurdo arrivò pure da noi. Da noi la messa in onda è arrivato sia Voltron che Go Lion. La sigla di Go Lion la potete trovare tranquillamente su YouTube, è qualcosa di veramente terrificante. È una canzoncina stile rock metà anni 80 che è dimenticabile. Poi puoi andare avanti, per favore? Però il problema era che per poter vendere un prodotto commerciale interessante dovevi avere almeno un paio di stagioni pronte. Le stagioni all'epoca per il mercato dell'animazione televisiva erano almeno 52 episodi. Da uno slot che andava dai 5 minuti ai 20 minuti. Di solito altre case tipo la Filmation sfornavano almeno due stagioni da 52 episodi ciascuna, perché dovevi riuscire a coprire un intero anno di programmazione, a prescindere dalle feste, quello che c'era. Poi se ne avanzava qualcuno, va benissimo, andava sulla replica, non era un problema. Però avevi 52 settimane chiuse, tranquillamente. In questo caso la Toei fornì almeno due serie inizialmente, sia Go Lion che Die Ruger, un'altra serie che fondamentalmente con questa storia non c'entrava niente. Era la storia di una... questo è il Die Ruger. È la storia di un gruppo organizzato di pattugliatori galattici organizzati in tre squadre da cinque veicoli ciascuno. Il tutto per creare un robot componibile con 15 veicoli. Per la cronaca, il robot... è stato venduto davvero il giocattolo in tre set, perché per averlo completo dovevi spendere tre volte. Ora vai avanti, dovrebbe esserci la sigla. Ok, sì, vabbè, vai a quella dopo. Questa è la sigla di Die Ruger, che partono addirittura, hanno un intro stile, ecco, questo è il commercial originale della serie. Fa tutta la storia, no, perché abbiamo i tre set di giocattoli, tutto quanto. Tu immaginatevi questa cosa in animazione cosa dovesse essere. Ma la cosa bellissima è la fine del commercio, sono 30 secondi, niente di particolare, in cui si fa vedere che per arrivare ad avere il robot completo devi comprare tutti e tre i set. Sono canagli, è da canaglia una cosa del genere. Però diciamo, la serie non ebbe una grande fama in Giappone e comunque rimase nell'archivio della Toei per essere utilizzata in altro modo. Alla fine, nell'83-84, si decise di venderla all'estero e venne rimontata insieme in due stagioni da un 52 episodi, anche se la seconda è un po' più corta, per creare il Voltron, the Defender of the Universe. Allora, la trama fondamentalmente, la prima stagione è tutto con Lion, con i nomi cambiati, perché oggettivamente i nomi dei personaggi originali per il mercato americano erano qualcosa di impronunciabile. Perché un conto è avere un personaggio, Akira Kogane, che diventa in inglese Kate, perché è più semplice. Poi abbiamo un Takashi Shirogame, che questo è il poveraccio che viene ucciso praticamente al sesto episodio, anche se tecnicamente nella versione americana, o meglio, in originale lui muore al sesto episodio. Negli episodi più avanti si vede la sua tomba. In la versione americana viene mandato sulla Terra, perché si è sentito male. Quindi abbiamo gente che... No, qui non è stata distrutta. Praticamente Voltron parte da un altro presupposto. Esiste una cosa chiamata Alleanza Galattica, di cui ovviamente la Terra è il centro, perché sembra brutto. A un certo punto succede che un impero, un'espansione, l'impero... Aspettate che pure questo ha un nome lunghissimo da pronunciare. Sì, l'impero che inizialmente si chiama Galvestron, poi cambia in corso d'opera, perché... Sì. Allora, nella serie rimontata, ricordate che sono due serie differenti rimontate insieme, ci sono due robottoni, che uno viene chiamato il Team Vehicle Voltron e il Lion Team Voltron, perché uno a un certo punto viene trovato su un altro pianeta e serve a distruggere questo impero galattico. Poi l'Alleanza Galattica dice di costruirne un altro, perché hai visto mai, ce ne serve un altro di riserva. La cosa divertente è che l'utilizzo di Golion Macedonia assurda è stato casuale. Inizialmente dovevano utilizzare Daltanius, quello il problema, almeno la leggenda vuole che quando i produttori americani chiesero alla Toei, dice mandateci questa serie, non si ricordassero il nome e chiesero semplicemente la serie con i leoni. Ora la Toei ce ne aveva due, ovviamente hanno mandato l'altro. Tra l'altro Golion arrivò anche da noi. Beh, considera che Voltron doveva avere anche una terza stagione in cui utilizzavano Albegas. Sì, un pastrocchio. Vai all'immagine dopo. Ecco. Questa era l'altra serie. Purtroppo non ho trovato un'edizione italiana perché da noi è arrivato pochissimo Albegas, o perlomeno trattato in maniera abbastanza orribilante. Chissà chi sarebbero diventati questi altri personaggi. Perché se considerate che ogni volta che aggiungevano un'altra serie, la trama veniva rimodificata, rimontata, ridoppiata e aggiunti personaggi con nomi che... Sì, fondamentalmente. Tu considera che nei cinque... Vai avanti, scusa? No, vai avanti dopo il video. No, quella dopo. Praticamente Voltron ebbe un grande successo nella sua prima stagione. La seconda stagione, quella con i veicoli, malgrado la Matchbox si fosse interessata a importare tutti i giocattoli e tutto il resto, fondamentalmente fece chiudere la serie. Quindi a un certo punto la World Event disse, benissimo, allora tira la prima stagione, riandiamo con la prima stagione. E quindi, torna il video prima di questo, grazie. Sì. Nel 98 partirono con... Ah no, questo è il... No, scusa, vai a quello dopo. Ho sbagliato... Dopo Third Dimension. Mentre nel 98 provarono a rilanciare la serie finita nel 1985, però nel frattempo... Ecco, questa è una serie del 98 con il seguito di Voltron. O meglio, il seguito della sezione con i leoni di Voltron. Tutto in CGI. La serie è fondamentalmente contemporanea di Babylon 5 come produzione. Non vi aspettate la grafica di Babylon 5 nella resa, però alla fin fine, ecco, considerate, questa è la resa degli esseri umani, o meglio, del cattivo della storia. È per essere una serie anni 80, un seriale, perché dunque, Third Dimension ha un totale di 26 episodi. 13 episodi su due stagioni, sempre per mantenere la stessa scansione. Ecco, questi sono i personaggi che di umano hanno ben poco con la grafica computerizzata dell'epoca. Sì, oltretutto quasi tutta l'animazione è di maniera, perché riprendeva i movimenti della serie animata, anche perché i fan quella volevano. La serie ebbe un'accoglienza abbastanza tiepida, però uno zoccolo duro di fan ancora resisteva, e quindi ci fu addirittura nel 2005 un interessamento da parte prima della DreamWorks e poi di altre compagnie per fare un live. Però nel frattempo la Toei ci si è messa di mezzo e quindi aveva problemi di diritti, non voleva che venisse utilizzato parte dell'eredità Golion. Mole della favola, il live sta ancora fra coloro che sono sospesi. Ci fu un tentativo poi nel 2011 di un sequel generazionale, ovvero mettiamo personaggi un po' più recenti, il vecchio cast è invecchiato, vai avanti scusa, e proviamo Goltron Force, tecnica mista, animazione tradizionale e robot ai computer. Animazione computerizzata. Gli effetti non furono bellissimi. Vai avanti il filmato, ve lo risparmio oggettivamente. Questo è il trailer del... Vedete, è una tecnica mista con i personaggi. L'animazione è molto americana come impostazione. Per la cronaca, lo studio di produzione è lo stesso che tentò di fare sia la serie animata di Stargate, quella di Godzilla. Diciamo che l'unica è stata prodotta effettivamente quella di Stargate, perché Godzilla è stata troncata sul nascere, ci sono solamente pochi episodi. Però in generale anche di questa i fan non è che gli piacque particolarmente, soprattutto perché la trama era incentrata su un gruppo di cadetti che doveva riunire la squadra originale perché fesserie che andavano tanto del 2011 avanti. Oltretutto c'erano delle innovazioni veramente cretine, tipo la modularità dei leoni, che davano, senso, questa è fondamentalmente per un ok, dobbiamo vendere giocattoli, dobbiamo trovare altri motivi per vendere giocattoli, perché tanto sì, è pure semplice merchandising, dimenticabili, avanti. Finalmente arriviamo nel 2012. Nel 2012 Netflix si interessa a una nuova serie di Voltron, riprendendo però la versione americana. Ovviamente dico, Lion non gli frega niente, né vuole pagare particolari diritti alla Toei, quindi partono in proprio. Si rivolgono allo studio coreano che si è occupato di Legend of Aang o Legend of Korra, The Last Airbender, non il film di Shyamalan, quello serio. E l'animazione, no, abbiamo il trailer, sì, questo è il trailer, puoi mettere l'audio?
We're brought here for a reason. Together, you will form Voltron, the greatest weapon ever made. Protector of the innocent. And our only hope to save the universe.
Jeez, no pressure.
Defenders of the universe, huh? It's got a nice ring to it.
Bring
Ora, considerate che rispetto a una serie con i robot giganti e tutto il resto, battaglie e battaglie, ci sono episodi in cui Voltron non entra in scena quasi mai. È tutto, hanno curato molto l'ambientazione. Hanno ripreso elementi dalla serie originale di Goliath, ovvero il malvagio impero galattico. Non hanno fatto il pastrocchio che c'era nella serie americana originale. La slide dopo, grazie. Ripensando tutti i vari personaggi, alcuni migliorandoli notevolmente, vabbè, ci stiamo parlando anche di più di 30 anni di differenza, quindi. Sì, lascia perdere, in originale era anche peggio, perché tu considera che questo è Kate, il famoso Akira Kogane di prima, che poi era diventato nei fumetti perché Voltron ha avuto un fanbase molto, molto, molto robusto che l'ha tenuta in vita nel frattempo. A un certo punto una ditta americana era riuscita a ottenere i diritti, aveva creato tutta una serie a fumetti in cui cercavano di rimettere a posto i pezzi fra le varie versioni e quindi lui era diventato, da Akira Kogane che era diventato Kate Steven Kogane nella serie, dopodiché poi era diventato Akira detto Kate Kogane e alla fine poi, vabbè, qui l'hanno ripreso Kate anche perché è più facile in doppiaggio per ovvi motivi. Vai avanti. Poi alcuni personaggi che nella serie originale facevano una brutta fine, tipo il povero Sven, o meglio, nella serie americana era Sven, il povero Shiro. Nella versione americana di Netflix è ritornato Shiro, però si scopre che ha un doppelganger di un altro universo parallelo che si chiama Sven. Questo proprio per divertirsi. E lui, non faccio spoiler anche perché Raffaele se n'è andato, lui non muore. Nella serie non muore, almeno quello, anche perché ormai l'hanno pagato l'attore per. Va avanti, poi alcuni personaggi ridisegnati, rimessi a posto. Lui veramente. Allora, quello che si chiama Lance, adesso in originale, era. Oddio, come si. Isamu. Isamu poi è diventato Lance, poi Lance, please help me, McClane. La fantasia degli autori della serie americana originale era allucinante. Va avanti. Poi alcuni personaggi sono stati anche abbastanza modificati, tipo il personaggio di Pidge che in originale non aveva neanche un nome a momenti. Aveva, sì, il nome giapponese, però in americano era uno dei due ricorrenti, perché allora, per la struttura narrativa del gruppo, hai un gruppo di cinque personaggi. Hai lo scavezzacollo, il capo, il morto che poi viene sostituito, e poi i due caratteristi, cioè il ragazzino rompiballe e il tizio grosso. In questo caso, per fortuna, da quella specie di ameba con gli occhiali, è diventato un personaggio che fondamentalmente è il tecnico informatico del gruppo, che poi è stato, a livello di background non vi anticipo niente, perché la serie, tra l'altro, la serie attualmente è in produzione, perché Netflix ha ordinato 78 episodi e finora ne ha rilasciati solamente 45. Spacciandoli per la quinta stagione, ora, prima stagione 13 episodi, seconda stagione 13 episodi, terza stagione 7 episodi, quarta stagione 6 episodi, quinta stagione 6 episodi. Ora, se andiamo avanti così, ci saranno episodi. Senso, a momenti Sherlock avrà stagioni più lunghe, rendetevi conto. Comunque, avanti. Poi abbiamo la principessa allora che sarebbe la custode del Voltron nella serie originale, qui invece. Sì, i topi non li ho messi in questo intervento perché i topi spaziali, come vengono chiamati nella serie americana, sono i classici animaletti simpatici, carini, che stanno per fare contorno. No, no, sono solamente topi che nella serie americana a un certo punto tirano fuori una loro versione di Voltron, un topo meccanico alto pressappoco, così con cui vanno in battaglia. Fa che non si sa. Perché in una battaglia in cui c'hai mostrazzi giganti, robo bestia in questa versione, più Voltron che viene descritto come almeno 100 metri d'altezza. Ora, mi volete dire che a cosa serve una specie di topo a molla di queste dimensioni con loro dentro che pedalano per farlo volare in battaglia? Ora, infatti, il bello è che loro nella serie americana hanno anche il nemico giurato. Il gatto della strega che è il tecnico dei malvagi di turno. Dai, no, non potevo mettere in intervento, dai. No, no. Si fanno da sfondo. senso, non, finora non hanno tirato fuori i strani accrocchi e sono, e tra l'altro nella serie di Netflix sono davvero esseri pandimensionali, perché ogni tanto cambiano aspetto, sono sempre questi 5 individui che cambiano. Sì, che lo so, hai 42 motivi per tacere adesso. Qui abbiamo, tra l'altro, il personaggio di Coran nella versione originale si chiamava, che è il, allora, in originale era lo stratego di palazzo, poi è diventato il maggiordomo, il primo ministro, insomma, quello che era in originale lo stratega Rabel, o Rible, non so come lo pronunciassero, diventa in inglese Coran Hieronymus Wimbledon Smite. La serie Netflix l'ha chiamato Coran, perché dai, su, dai. Non diciamo fesserie. Va avanti. Poi abbiamo i cattivi. I cattivi, perché, allora, questo è l'imperatore Zarkon attualmente. Il cattivo della storia, quello che si vede nel trailer di spalle, che è fondamentalmente questo signore ha sulle spalle svariati millenni di vita. Sì, perché praticamente nella nuova versione di Voltron, l'impero Galra imperversa nella galassia da qualche millennio. Loro si trovano accidentalmente coinvolti in quanto cadetti dell'alleanza galattica. Si trovano accidentalmente coinvolti in un commercio di schiavi e poi vengono catturati dai missari dell'imperatore, perché stanno cercando, nel caso di Pidgeot, il fratello scomparso, per vari motivi si trovano nello spazio. La Terra è minacciata dall'impero che si sta avvicinando e incappano in un'astronave abbandonata dentro cui si trovano i leoni di Voltron. L'astronave è fondamentalmente, vediamo se vi ricorda qualcosa, l'astronave è bloccata in una specie di stasi quantica in un punto determinato, in un orizzonte degli eventi, chiamiamolo così, e porta a bordo la principessa erede dell'ideatore di Voltron. Fondamentalmente hanno trovato l'Andromeda Ascendancy, né più né meno. Però almeno qui c'è una trama decente, forse. Ora, quello che vedete lì in fondo, perché questa è la versione originale di Zarkon, Ingolion, quello è il cattivo, l'altro imperatore della serie Dairuger, quello con i varie automobiline, sommergibili e tutto il resto, quello che in originale era l'imperatore Corsair, che nella versione di Voltron è diventato l'imperatore Zeppo. Ora, ma puoi prendere sul serio un imperatore galattico che si chiama Zeppo come uno dei cinque fratelli Marx? Dai, dai. Qui l'ho messo perché il poveraccio almeno un minimo di gloria poteva averlo. Allora, tra l'altro, nella nuova versione, Zarkon cerca anche lui di riprendere Voltron, perché Voltron è quest'arma prodigiosa che gli consentirà veramente il dominio su qualsiasi cosa, ed è l'unica cosa che lo può fermare. In più si... spoiler, fondamentalmente perché è uno di quelli che ha aiutato a costruirlo. Infatti lui è uno degli ex piloti dei Leoni, quindi cercherà in tutti i modi. Vai avanti. Qui abbiamo la strega di qui sopra, che è sia il tecnico principale, il nuovo tenente, in alcune versioni anche la compagna, la strega Agarth, o in originale si chiamava Onerva. Sì, era, allora, se non riuscite a capire i lineamenti dell'immagine è normale, perché anche in originale era disegnata in questo modo. Tu riuscivi a capire dove era la bocca quando l'apriva, perché si vedevano i canini, perché per il resto occhi, questa palandrana addosso e basta. La versione di Netflix è un tantinello migliore, quantomeno gli si vede il volto ogni tanto. Tra l'altro, anche qui ha un gatto come spalla, però... Poi avanti, qui abbiamo sempre, essendo l'imperatore malvagio, ha ovviamente un erede che cercherà di fargli le scarpe dall'episodio in cui compare. Allora, in originale questo poveraccio si chiamava Sinclin. Ora, l'erede al trono dell'impero galattico del mare, ma si può chiamare Sinclin? Non che la versione americana sia migliore, perché diventa Lothor. No, sembra più che altro una marca di formaggi, o che so, cortelli Lotori, più affilati dalla galassia. Eh? Sì, il bello è che. Allora, una delle cose divertenti della serie originale è che, come tutte le serie dell'epoca, veniva prodotta da vari staff a pacchetti di episodi e la qualità dei disegni si vedeva. Il povero Lothar, nella sua prima apparizione, lui appare ha una sequenza di 3 episodi in cui lui arriva ad aiutare il padre, o meglio, a cercare di detronizzare il padre, però per fare bella figura anche lui arriva con le sue truppe ad attaccare Voltron. E c'è tutta una sequenza in cui si scopre che la sua nave in buona parte è un harem in cui cerca tra l'altro di catturare la principessa Allura, tutto qua, ed è disegnato molto bene, nel senso, ha una buona tecnica di animazione. Gli altri episodi in cui compare, ci sono scene veramente che sembra tirato fuori di peso da South Park come resa. Proprio perché ormai, dai, il personaggio lo conoscete, addirittura per evitare di disegnargli i capelli, gli hanno fatto una specie di grosso elmo con due accette sui lati, perché tanto è più facile da disegnare. Addirittura le pupille gli cambiano aspetto da un episodio all'altro, ma era normale su una serie dell'epoca. Se non hai un direttore del character design che ci tiene, il resto, dai, basta che si fa veramente alla Ferretti. Buona, buona, dici, ma ho disegnato un panda invece del cattivo. Buona, buona. L'importante è se vada in produzione, non è un problema. Nella versione Netflix hanno accentato molto la parte politica. Lui è uno stratega che cerca di fare le scarpe al padre. Tra l'altro, il padre verrà dato per morto svariate volte. Mentre nella serie originale, a un certo punto, fanno fuori Zarkon, punto e basta, non rompiamo le scatole, fuori il cattivo. Lui si comporta molto più come il malvagio mellifluo delle serie più recenti. Lui arriva, fa l'innovatore, dice: sì, vabbè, l'impero galattico, bla bla bla, io sono un mezzo sangue d'altronde rispetto alla specie nostra, viene detto tu, quindi non è spoiler, non vi preoccupate, è distratto. Perfetto. No, è un po' più snello, gli si vede il punto vita, se non altro, lì ho tagliato prima l'immagine. Beh, oddio, per essere femminato, lui si ritrova con una scorta di guardie femminili che fondamentalmente. Allora, la prima volta che compaiono le sue guardie, che ha 5 furie femminili praticamente insieme a lui, da sole steccano un plotone di soldati del padre, semplicemente perché non l'hanno salutato in maniera adeguata. Viene ripresa una trama della versione americana, cioè lui ci prova in maniera spudorata ogni piesso spinto con la principessa. La principessa che in questa versione non va a sostituire Sven, perché il morto del Voltron originale a un certo punto viene sostituito dalla principessa che si mette la sua bella tutina rosa. Notare, quasi tutte le tute di volo sui leoni hanno il colore del leone. Non si sa da dove tira fuori lei una tutina rosa, però vabbè. Nella versione di Netflix, ovviamente, la principessa è una coordinatrice della battaglia, non va in battaglia lei. Anche perché mettono a posto un po' di problemi, di buchi di sceneggiatura che c'erano nella serie originale. Anche perché la serie originale era un patchwork. Quindi ci sono scene, se cercate su YouTube, ci sono scene dello speciale televisivo che fecero nell'86, un episodio montato di un'ora con i due Voltron, con sequenze animate nuove, avevano fatto circa 5 minuti, uno sforzo produttivo incredibile, più le due serie montate insieme per ottenere questo speciale. E vedete la differenza fra una scena e l'altra, fra una sequenza e l'altra di disegno. Perché oltretutto sia Goliath che Dairuger avevano character design differenti. In uno c'erano addirittura alieni che stavano tranquillamente a pilotare le navi, no, perché, ma quella è sempre l'Alleanza Galattica, non è un problema come spiegazione. Se non altro, la serie Netflix ha uniformato, essendo una cosa ex novo per ovvi motivi, l'ha uniformata, e ha preso quello che era interessante della produzione sia americana che dell'originale Goliath, di Dairuger finora non si sta vedendo nulla. 45 episodi su 78. Io spero che non compaia, anche perché, nel senso, sono già usciti i giocattoli, perché ovviamente Netflix ha detto: cavolo, no. Nel senso, senso, Go Lion è una delle serie che ancora vende i giocattoli dell'epoca, rifatti in stile. Quindi è una bella gallina dalle uova d'oro, tuttora. Oltretutto, considerate che è stata una serie che ha iniziato una perversa abitudine americana. Senso, senza Voltron non sarebbe esistito Robotech, che è dell'85. Visti i successi che aveva avuto, che avevano avuto con Voltron, anche in Robotech, sapete che Robotech è un altro pastrocchio allucinante di tre serie che non c'entravano niente una con l'altra, unite dal doppiaggio in questa saga di fantascienza che poi è partita per la tangente con giochi di ruolo, altre serie. È sotto certi aspetti un po' più coerente degli special di Voltron. Però comunque Voltron ha sempre quella virgola in più di fantasy che purtroppo Robotech non può vantare. È vero anche che senza Voltron forse non sarebbero esistiti i Power Ranger, e questo in effetti è una colpa piuttosto grave, però vabbè, non si può avere tutto. Altre cose, domande? No, io comunque ve la consiglio come serie, soprattutto perché... Sì, certo. Senso, se vi volete far del male oppure ridere una sera, guardatevi l'inizio della serie originale, che credo che si trovi su Netflix. Però onestamente, no, è una serie invecchiata male. E no. Mentre la produzione di Netflix, anche potendo vantare dei signori autori, perché comunque è lo studio e gli autori americani che hanno lavorato a tutta la storia di Last Airbender, tutte, sia Korra che Aang, quindi è gente che il suo mestiere dell'animatore e dello sceneggiatore lo conosce bene. E considerate che i due, adesso del Santo, e non mi ricordo l'altra autrice come si chiama, è gente che viene da un robusto background, perché uno ha lavorato con Bruce Timm e Murakami in tutte le produzioni di Justice League, Batman e compagnia. Un altro viene comunque da una scuola, si è fatto un po' di regia dei Simpson, è gente che ha macinato in campo dell'animazione. Non è un Kurtzman qualsiasi, per la cronaca. Che ore sono? 29, quindi andiamo a mangiare tutti allegramente. Anche perché fra un po' il mio iPad inizierà a ululare, non sto scherzando. Ok, comunque... Se potete, recuperatela la serie, perché ne vale la pena.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.